Lezione numero 7, corrispondente al giorno 30 marzo, prima parte. Allora, ci siamo lasciati parlando di questa specie di corrispondenza tra il gioco dell'arte e quei momenti della vita che assumono il carattere di uno spettacolo, che in qualche modo condividono con l'arte una coerenza e per certi aspetti anche una sorta di coazione in cui ci troviamo coinvolti e che producono fondamentalmente il venir meno di tutte quelle aspettative, di tutte quelle possibilità che noi immaginiamo nel corso della vita e che però immancabilmente finiscono nel nulla. Questa era la seconda caratteristica, diciamo, che avevamo richiamato a proposito del gioco. La prima era, lo ricordo brevemente, che l'arte, diciamo, non può essere considerata un oggetto, in quanto l'esperienza che essa produce, l'esperienza del gioco in cui essa si manifesta, è piuttosto qualcosa che avvolge e coinvolge i giocatori. I giocatori cioè non hanno il potere di oggettivare il gioco in cui sono coinvolti. La seconda caratteristica è che questa rappresentazione, diciamo, mostra una unità e una identità, una compattezza e una coerenza in cui tutto quanto giunge al suo compimento e alla fine noi non possiamo far altro che riconoscere che le cose stanno proprio così, che è proprio così che il mondo si mostra nella sua verità. Dunque, sono queste le due caratteristiche del gioco da cui dobbiamo partire, ma poi, ovviamente, come ogni gioco che si rispetti, dobbiamo anche menzionare i partecipanti a questo. Chi sono i partecipanti? Allora, i partecipanti al gioco sono diversi a seconda delle arti che prendiamo in considerazione, ma certamente nel gioco dell'arte è sempre compreso l'autore del testo o dell'opera. Nel caso delle arti performative, teatro, danza, musica, sono certamente parti del gioco gli attori, gli interpreti, gli orchestrali, che appunto mettono in scena l'opera e traducono l'opera in uno Schauspiel, in una sorta di spettacolo per gli occhi e per le orecchie, o entrambe le cose naturalmente. E poi c'è lo spettatore o gli spettatori, o viceversa i lettori di testi scritti, o coloro che guardano, che sono piuttosto degli osservatori che guardano opere d'arte figurativa o visiva in genere. Dunque, sono questi i protagonisti del gioco. Tra costoro si sviluppa il gioco di volta in volta diverso, che sarà un gioco a tre nel caso delle arti performative, un autore del testo, un interprete o attore e uno spettatore, o sarà invece un gioco a due, nel senso che avremo un autore, ovviamente l'opera, ma l'opera, diciamo, non è da considerarsi esattamente come un giocatore. L'opera è la fonte del gioco, è in qualche modo il nucleo del gioco stesso. Nel caso dunque delle arti figurative, avremo invece un autore e uno spettatore o osservatore. La pittura appartiene a questo tipo di arte. Nella letteratura, analogamente, avremo un autore, lo scrittore, il poeta e un lettore. Dunque si tratta di una combinazione variabile, ma tra questi vari partecipanti al gioco, in fondo si gioca sempre lo stesso gioco, cioè il gioco dell'arte ha sempre la stessa regola. E qual è questa regola? La regola è data dal fatto che nell'arte, diversamente che nei giochi, dove vi è solo e soltanto un coinvolgimento, nell'arte, oltre al coinvolgimento, o meglio, attraverso il coinvolgimento dei vari partecipanti al gioco, si ha un evento di verità, cioè quello che prende corpo, si dischiude, accade durante l'interpretazione, durante, diciamo, l'osservazione di un dipinto, durante la lettura di un testo, quello che accade è il rendersi presente del contenuto che viene di volta in volta trattato, sviluppato, raffigurato nella sua verità, cioè come qualcosa davanti a cui noi non possiamo far altro che riconoscere che le cose sono proprio così. Allora, il gioco in questo senso rivendica nei confronti dei giocatori il suo primato, il gioco dell'arte, esattamente come accade nei giochi, in tutti gli altri giochi extra artistici, dove i partecipanti vengono puntualmente presi e catturati dal gioco quando lo fanno sul serio, quando giocano sul serio. Di fronte all'autore, al creatore dell'opera, o viceversa, al suo interprete, all'attore, al regista, poniamo di una messa in scena teatrale o di un'opera lirica, allo spettatore. Di fronte a questi vari personaggi, il gioco rivendica una propria autonomia e in questa autonomia si innesta il concetto di trasformazione, di metamorfosi, dice addirittura Gadamer. Il gioco è la trasformazione dei personaggi, delle varie figure che giocano a questo gioco. Il gioco, si legge nelle ultime righe di pagina 143 di Verità e Metodo, non lascia più sussistere per nessuno l'identità di chi gioca. Tutti si domandano solo una cosa: che cosa significa il gioco? I giocatori o i poeti non sono più. Ciò che è solo ciò che da essi è giocato. Quindi noi possiamo certamente guardare all'arte, ad esempio a una messa in scena teatrale, distinguendo, come è opportuno fare, almeno inizialmente, distinguendo tra l'autore, senza il quale non potrebbe esserci nulla, l'opera di questo autore, gli interpreti sulla scena dell'opera stessa e gli spettatori, diciamo, in platea. Sono questi gli elementi che fanno il gioco, Ma in realtà, afferma Gadamer, tutti i partecipanti sono, come dire, in potere del gioco che si sprigiona dalla rappresentazione, dalla messa in scena, dall'interpretazione dell'opera, che in questo caso è un'interpretazione di tipo performativo, è un'interpretazione che si fa su un palco, quindi in maniera pubblica, condivisa, davanti appunto a una platea di spettatori. Dunque, nessuno resta quello che era all'inizio, nemmeno l'autore. L'autore crea l'opera, l'opera viene messa in scena, certamente, ma l'autore non conosce nemmeno lui fino in fondo l'opera che ha prodotto, nel senso che questa lo può sorprendere, gli può apparire sotto una luce diversa, per certi aspetti anche sorprendentemente diversa rispetto a quello che lui pensava di aver realizzato. È come se portando alla luce la sua opera, mettendola in scena, esordendo davanti a un pubblico, l'autore andasse incontro a qualcosa che è ignoto in primo luogo a se stesso. C'è un di più nell'opera, c'è una specie di surplus in ogni opera d'arte autentica, che è sfuggito al controllo e all'intenzionalità piena del suo autore. E dunque questo surplus continua a manifestarsi in maniera sorprendente, inaspettata, in primo luogo per chi l'ha realizzata. Per questo motivo interpretare un'opera non significa porsi il problema, interpretare dal punto di vista critico oltre che esecutivo, porsi il problema di capire qual era l'intenzione o che cosa avesse in mente l'autore quando la creava. Non è più questo il problema. Una volta che l'opera è stata creata, parla da sé. Parla da sé al di là e al di sopra delle intenzioni e delle opinioni che l'autore stesso può avere circa la propria opera. E molto spesso queste opinioni possono rivelarsi anche del tutto fuorvianti o inadeguate. Dunque, nemmeno l'autore è padrone dell'opera e quindi nemmeno lui è padrone del gioco che da questa opera si sprigiona, tantomeno lo sono gli attori che nella loro interpretazione debbono rinunciare alla loro individualità personale, debbono vestire i panni dei personaggi, diciamo, fittizi di questa opera e per quanto siano esperti o diciamo smaliziati, molto spesso, anche dopo aver recitato tante volte lo stesso pezzo, lo stesso brano, si sorprendono di qualcosa che non avevano sperimentato prima. E in ogni caso, interpretare un'opera, nel senso di prestare il proprio corpo, la propria voce a un personaggio, interpretare un'opera non è mai qualcosa che non abbia conseguenze anche per chi, appunto, effettua questo prestito, no? Questo prestito carnale. Dunque anche l'attore esce diverso da come entra. E infine lo stesso spettatore che assiste, scusate, che assiste a tutta la rappresentazione, lo stesso spettatore è toccato in maniera particolare, è segnato da questo evento di verità che si determina nella scena che gli sta davanti. Dunque, il fatto che ogni personaggio, ogni figura, autore, interprete nel senso di esecutore e spettatore venga, diciamo, sorpreso o possa esserlo dall'opera nel momento in cui questa viene resa capace di parlare. Il fatto che tutti questi partecipanti siano modificati da questo evento imprevedibile, sta a indicare che essi non controllano il gioco, nessuno di loro lo controlla fino in fondo, ed è quindi il gioco stesso che viceversa accampa i suoi diritti e fa valere il suo peso sui giocatori che lo rendono possibile. I giocatori certamente rendono possibile il gioco, a cominciare dall'autore, ma il fatto che lo rendano possibile non significa che lo controllino, non significa che ne siano i padroni, perché anzi ne sono posseduti. Questa passività, peraltro, non ha niente di negativo, perché solo attraverso, diciamo, questa sorta di estraniazione da sé, questo stravolgimento, questo cambiamento imprevedibile a cui si viene sottoposti, solo in virtù di questo passaggio attraverso l'abbandono di sé che si può arrivare a cogliere, ad apprezzare, a ricevere veramente ciò che l'opera ha da dirci, e ciò che l'opera ha da dirci, quando è una grande opera, è un messaggio di verità, cioè è una rappresentazione veritiera, nel senso che mostra ciò di cui parla in una luce inusuale che ne illumina gli strati più profondi. Davanti a questa sorta di rivelazione, dicevamo, la nostra reazione, quando l'opera è davvero convincente, quando l'opera ha veramente qualcosa da dirci, la nostra reazione è di stupore, in qualche modo anche di resa, che si può naturalmente mescolare anche a una specie di sommovimento interno molto forte, ma insomma c'è anche questa, proprio questo momento di, come dire, quasi inebetimento, no? Si viene come colpiti da qualcosa, si resta inebetiti e non si può che ammettere che le cose stanno così. Dunque, c'è un momento che si realizza in particolare nello spettatore, quindi tutti cambiano, tutti vengono trasformati, ma lo spettatore, è colui che sperimenta maggiormente questa esperienza. Ben inteso, lo stesso autore che avesse l'occasione di assistere alla prima di una sua pièce o alla prima di un concorso cinematografico, lo stesso autore è allo stesso tempo anche spettatore nel momento in cui assiste alla proiezione o alla messa in scena della propria opera. Lo stesso dicasi dell'attore, il quale mentre recita ha sicuramente anche la capacità di vedersi recitare, in qualche modo di sdoppiarsi e di vedersi da fuori, e quindi di essere spettatore di se stesso. Ovviamente questo va a maggior ragione per lo spettatore che è lì per fare per l'appunto lo spettatore e che peraltro a sua volta può essere anche spettatore di se stesso, che fa lo spettatore, ma diciamo, la cosa essenziale dell'essere spettatore, con tutte le sfaccettature che abbiamo appena ricordato, è individuata da Gadamer in questa specie di dimenticanza di se stessi. L'assenza dello spettatore consiste nel dimenticarsi di sé, perché soltanto dimenticandosi di sé, quindi uscendo fuori di sé, noi abbiamo la possibilità positiva di essere effettivamente, pienamente presso qualcos'altro. Io non posso dedicarmi fino in fondo a ciò che vedo, a ciò che sento, a ciò che leggo. Non posso essere totalmente ricettivo se non ho dimenticato, se non ho messo tra parentesi, se non mi sono buttato alle spalle tutto ciò che avevo in testa sino a quel momento. Solo che questa azione non è propriamente una azione, è qualcosa che noi subiamo. Non siamo noi che attivamente sgombriamo la nostra mente in maniera preventiva, in modo da fare spazio a qualcosa di nuovo, e viceversa. Il gioco dell'opera che nel momento in cui ci ci avvince, ci convince, ci prende. È il gioco stesso dell'opera che fa piazza pulita dentro di noi e ci apre, ci mette in contatto con la verità che intende comunicarci. In questo punto particolare si realizza dunque una trasformazione che però non è qualcosa di effimero, non è semplicemente un bagno di sensazioni, non è un evento transitorio, su questo insisteva a lungo Gadamer nella critica alla coscienza estetica, ma noi dobbiamo poi integrare questo cambiamento, questa trasformazione che abbiamo vissuto nella continuità della nostra autocoscienza, dobbiamo integrarlo nella nostra vita, dobbiamo metterlo in rapporto con il nostro passato, con il nostro presente, con il nostro futuro, dobbiamo in qualche modo calare questa conoscenza all'interno della nostra storia di individui concreti. E in questo atto di integrazione noi in realtà stiamo già portando a termine una vera e propria comprensione, nel senso di una, diciamo, corrispondenza con il nostro essere temporale, il nostro essere cioè degli enti finiti, temporali, dominati dal tempo, che in qualche misura sono in grado di comprendere se stessi solo se mediano ciò che acquisiscono nel rapporto con il mondo e dunque anche la verità dell'arte con la propria temporalità, con la propria dimensione temporale. Tutto questo è il senso della comprensione, così come l'aveva concepita Heidegger, in essere e tempo. E dunque, nell'esperienza del gioco, nella ricezione che noi in qualche modo siamo costretti a compiere quando veniamo colpiti veramente dall'arte, in questo atto di ricezione c'è una sorta di correlazione, una vera e propria integrazione con la nostra storia di vita. La verità che noi acquisiamo, le tante facce della verità con cui veniamo messi a confronto quando abbiamo a che fare con l'arte, sono tanto più, diciamo, proficue, producono in noi non solo un evento circoscritto, ma questo evento si allarga e si espande in tutto il nostro essere, il che significa che, ci costringono a rivedere il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere, rimettono in movimento tutte le possibilità della nostra esistenza, la nostra esistenza in quanto possibilità essa stessa. Dunque, nella ricezione dell'arte, che è il culmine del gioco in cui noi, cioè, veniamo penetrati profondamente dal gioco, veniamo conquistati e in qualche modo portati al cospetto di qualcosa di cui non possiamo non dire è così, è proprio così. Ecco, in questa esperienza, che ripeto, è un'esperienza che facciamo attraverso una rappresentazione, noi quindi siamo per forza di cose portati a comprendere noi stessi. Ricordate da dove siamo partiti? L'arte, è un modo dell'autocomprensione. Dobbiamo fare in modo che la teoria, quindi l'elaborazione teorica, la filosofia, giustifichi una posizione, una presa di posizione nei confronti dell'arte che non esalti l'immediatezza dell'esperienza, ma che invece ci proponga l'arte, l'esperienza dell'arte come qualcosa che corrisponde alla realtà storica dell'uomo, al nostro modo di essere temporali, quindi a una ricezione, a un incontro con la verità che si riverbera immediatamente nell'integrazione di questa verità, di questa acquisizione che noi facciamo rispetto al nostro essere. Dunque, l'arte è una occasione ermeneutica di comprensione e di autocomprensione, e lo facciamo proprio in questo modo. Basta questo per, condurre l'estetica filosofica all'ermeneutica. In verità è metodo Gadamer non compie direttamente questo passo per giustificare, diciamo, l'annessione dell'estetica nella ermeneutica. Farà un giro ulteriore di cui diremo la volta prossima. Ma in qualche misura già l'esperienza artistica in se stessa è ermeneutica nel modo che abbiamo detto.